detto, perché posto tutto questo ragionamento, veniamo adesso a vedere che cosa hanno fatto i singoli imputati che hanno appunto contestati degli episodi relativi a Via Tolemaide e alle vie limitrofe. Allora, in particolare, cominciamo, diciamo così, da Luca Finotti, che è anche presente. Luca Finotti si presenta spontaneamente all'autorità giudiziaria, all'epoca del dottor Franz, che detiene il procedimento su piazza, per i fatti relativi a Piazza Alimonda, si presenta da indagato libero, neanche da indagato, si presenta spontaneamente libero, uscendo ovviamente da indagato. Però in quella situazione chiarisce già immediatamente quella che è la sua partecipazione ai fatti, non soltanto di Piazza Alimonda, ma quelli di tutto il pomeriggio, a partire dall'uscita dallo Stadio Carlini a tutto il corteo, fino ad arrivare all'episodio tragicissimo di Piazza Alimonda, al quale peraltro Finotti assiste. Il fatto di presentarsi all'autorità giudiziaria con una volontà che è quella di chiarire non soltanto la propria posizione, ma di chiarire anche la dinamica dei fatti, perché il ragionamento a quell'epoca è: certo, sì, io ho fatto delle cose, ma vengo davanti alla signoria vostra per raccontare quello che è successo davvero, perché forse lei non lo sa, ma quello che è successo è stato che mentre eravamo fermi in quella zona, in quella situazione, siamo stati caricati a freddo, e da questo è seguito tutta una serie di avvenimenti di estrema gravità e nella quale noi non abbiamo avuto alcuna parte. Questa è l'ottica in cui si muove Luca Finotti ed altri con lui quando si presentano all'autorità giudiziaria. Da questo interrogatorio le conseguenze sono pesanti per la persona di Luca Finotti, perché perde immediatamente il lavoro quando le sue fotografie compaiono sui quotidiani pavesi, ma non pesanti per la sua libertà personale, nel senso che la scelta del pubblico ministero è quella di indagarlo in stato di libertà. Dopo quasi un anno, e avendo il Finotti al suo attivo gli stessi fatti che gli erano stati contestati e sui quali aveva già ammesso le proprie responsabilità davanti al pubblico ministero, al dottor Franz, quello che accade è che l'imputazione cambia, diventa l'imputazione per 419, e il Finotti, nonostante abbia già reso amplissime dichiarazioni su quella che è stato il suo percorso quel pomeriggio, e nonostante sia già stato indagato anche per quei fatti, viene arrestato e fa 11 mesi di custodia cautelare, in prevalenza agli arresti domiciliari. Questo è quello che accade per la storia. Peraltro ci sono altre cose così poco simpatiche, che attestano un po' di quello che si diceva all'inizio, no? Dell'atteggiamento anche tenuto dalle forze dell'ordine, dalla percezione per le medesime di essere parte di uno schieramento, no? Le informative della Digos che vengono allegate al fascicolo di Luca Finotti ci dicono sostanzialmente che il Finotti fa parte di un'area anarco-insurrezionalista, che è un nuovo termine estremamente che ci dà l'idea di un settore violento, nascosto, che ha i limiti dell'eversione, e ci dicono che è un anarco-insurrezionalista che frequenta un luogo dove si riuniscono altri anarco-insurrezionalisti, che è un centro sociale di Pavia che si chiama Il Barattolo. Ora, il centro sociale Il Barattolo è un centro sociale che è stato dato in comodato gratuito ad un'associazione composta da persone fisiche, con delle generalità dichiarate e depositate dal Comune di Pavia. Quindi credo cosa ben diversa da un luogo nascosto dove si vedono personaggi ai limiti delle versioni. Ugualmente viene detto che Finotti è persona con precedenti specifici numerosi e che si è, diciamo così, reso responsabile di danneggiamenti. Tra questi danneggiamenti, in primo luogo, in linea di conto, vengono dei murales dallo stesso fatti sui muri di Pavia, perché è stato fermato con delle bombolette spray, eccetera, eccetera. Ora, in realtà, Luca Finotti fa parte di un'associazione di writers, si chiamano, ovvero di persone che per diletto fanno murales, graffiti, eccetera, eccetera, alla quale peraltro sempre il Comune di Pavia ha affidato nel corso di questi anni e anche in prossimità dell'esecuzione della misura cautelare alcuni lavori di abbellimento, per esempio del sottopassaggio della ferrovia. Tutto questo documentato con carte alla mano, nel senso che il Comune affida all'associazione della quale Finotti fa parte, affida appunto l'abbellimento tramite l'esecuzione di graffiti del sottopassaggio della stazione di Pavia. Quindi quanto è diversa la realtà di elementi che servono a far comprendere la personalità del Finotti da quella che ci hanno suggerito queste informative degli uffici della Digos? Peraltro andiamo a vedere poi che cosa, quali comportamenti materiali ha Finotti al suo attivo. Poi diremo anche qualcosa, veramente per tratti brevissimi, sulla teoria del concorso fatta dal pubblico ministero. Ma al suo attivo di comportamenti materiali Luca Finotti ha lo spostamento, forse, di alcuni cassonetti e un lancio di sassi, sempre nella zona fra via Casaregis, via Ivrea e via Tolemaide, fino a giungere al blindato di Corso Torino e in piazza Limonda, dove peraltro non sono documentate sue azioni di tipo aggressivo nei confronti della campagnola, ma dove invece purtroppo il Finotti assiste all'omicidio di un coetaneo. Episodio che, come è molto umano e normale comprendere, lo riduce in una condizione ovvia di shock, per cui c'è una scena in cui lo stesso dà fuoco ad una parte di una divisa dei carabinieri e in cui il medesimo ha volto peraltro del tutto scoperto in maniera palese, ironizza, forse neanche insulta, ma schernisce le forze di polizia che rimangono a presidiare Piazza Limonda anche dopo l'omicidio di Carlo Giuliani. Il sabato, Luca Finotti in Corso Marconi, ci sono varie immagini che lo riprendono, ce ne sono anche altre che secondo il pubblico ministero lo riprendono mentre si trova in prossimità dei danneggiamenti di Corso Marconi, ma nelle quali il Finotti non si è riconosciuto, mentre invece su tutte le altre immagini si è serenamente riconosciuto. Peraltro, allontanatosi poi dalla zona, diciamo così, degli scontri, nel momento in cui la polizia comincia ad attaccare, proprio perché lo shock del giorno prima non si è ancora esaurito, ovviamente, nella giornata di sabato, Luca Finotti appunto si allontana dalla zona di Corso Marconi, si allontana da solo, e questo, diciamo, è il suo grave errore, sempre per tornare alle possibilità di fuga che hanno i manifestanti in quella situazione, perché il Finotti si allontana da solo, viene fermato da appartenenti alle forze dell'ordine, viene malmenato e gli viene sottratta la macchina fotografica e da essa viene sottratto il rullino. Questo è quello che accade, anche appunto per così vagliare un po' le possibilità, no, di sottrarsi all'area delle operazioni che avevano i manifestanti nelle giornate di Genova. Peraltro, al Finotti viene contestata proprio per la zona di Corso Marconi anche il possesso, la detenzione, il porto in luogo pubblico di ordini incendiari, ovvero di bottiglie Molotov. Io sul concorso nella detenzione del porto di bottiglie Molotov mi limito, richiamo integralmente quello che ha detto l'avvocato Mazzali, ma mi limito semplicemente a dire che non vi è un'immagine nel DVD personale posto a carico dell'imputato Luca Finotti in cui il medesimo sia neppure vicino a qualcuno che detenga o porti in luogo pubblico delle bottiglie Molotov. Quindi veramente mi chiedo, posto che sia possibile il concorso, e su questo richiamo quanto detto dal collega, in questo caso non c'è neppure la vicinanza fisica con qualcuno che in effetti le stia detenendo o portando. Questa è, diciamo così, il materiale probatorio che il pubblico ministero ha portato a carico dell'imputato Finotti, per il quale è stata chiesta una pena elevatissima, ma comportamenti materiali sono quelli che abbiamo descritto, e quindi sostanzialmente sono comportamenti che devono essere nella loro direi totalità ascritti ai fatti di via Tolemaide e della zona limitrofe, in cui per altri comportamenenti sono quelli tenuti dagli altri manifestanti che hanno imputazioni simili, e sono comportamenti di resistenza, appunto, vedremo poi quanto scriminata o giustificata. Per quanto riguarda, sempre nello stesso ambito, l'imputato Firuzi Tabar Omid, anche lui, lo abbiamo sentito, peraltro è venuto a raccontarcelo lui stesso, anche lui ha al suo attivo alcune immagini che sono lo spostamento di cassonetti e il lancio di alcuni sassi, peraltro anche questo tutto in un arco di pochi minuti, e il tutto, diciamo così, non soltanto in un arco temporale limitato, ma anche in un arco spaziale molto limitato, perché sono episodi che riguardano il momento in cui il Firuzi si trova separato dal corteo, sostanzialmente in via Casaregis, temendo di non riuscire a raggiungere nuovamente il corteo e temendo per la propria incolumità e per l'incolumità delle persone che gli stavano vicine. Per quanto riguarda poi la vicinanza del medesimo al blindato dei carabinieri, che verrà poi successivamente danneggiato e dato alle fiamme, il Firuzi Tabar Omid non ha atteggiamenti aggressivi di nessun tipo, non compie nessun atto di danneggiamento nei confronti del blindato, se non quel gesto che possiamo definire ingenuo, possiamo definirlo surreale, possiamo definirlo come ci piace, ma sicuramente non integra una fattispecie di reato come quella della devastazione e saccheggio, e neanche come quella forse del danneggiamento aggravato, che è quello di scrivere questa frase, we are winning, e ci ha spiegato peraltro perché, o perlomeno ha provato a spiegarcelo, dicendo: avevo 20 anni, la mia situazione psicologica era quella, e ho fatto una cosa sicuramente che ha più i caratteri dell'ingenuità che non dell'azione meditata. Peraltro, quale fosse il livello di aggressività dell'imputato Firuzi Tabar Omid lo ricaviamo anche da un altro elemento, e che è che il medesimo esce dallo stadio Carlini con un megafono in una mano e non abbandona questo megafono per tutta la giornata, riportandoselo probabilmente, come ci ha detto, di nuovo allo stadio Carlini, e sicuramente questo è un elemento che avrebbe dovuto condurre ad una valutazione sull'atteggiamento aggressivo del Firuzi assolutamente benevola, perché nessuno che voglia veramente avere un atteggiamento particolarmente aggressivo tiene una mano occupata per ore da un megafono. Evidentemente questo tipo di situazione si attaglia molto meglio alla ricostruzione che lo stesso ci ha dato, ovvero al fatto che lui era una delle 7 persone incaricate di fungere da referente per dei gruppi organizzati all'interno del corteo, e lui segnatamente per gli studenti medi e universitari, e che quindi il megafono lui lo ha trattenuto per tutto quel tempo, continuando a sperare o che quella manifestazione avesse un esito positivo e potesse raggiungere la sua, diciamo, conclusione naturale, o per riuscire a aiutare a riportare, diciamo, tutti a casa sani e salvi allo stadio Carlini. Questa è una ragione molto ovvia, umana ed evidente, per cui Firuzi Tabar Omid a un certo punto non si libera del megafono buttandolo via e comincia ad avere un atteggiamento visibilmente più aggressivo, perché questo è quello che lui ha in testa in quel momento. E peraltro, ripeto, per l'età che aveva, dimostrando anche veramente un senso di responsabilità in quella situazione di shock psicologico e di paura molto, molto forte. Peraltro anche il pubblico ministero ha dovuto fare un'apertura di credito nei confronti dell'imputato Firuzi, perché l'imputato Firuzi ha descritto gli avvenimenti con estrema precisione e quindi, diciamo così, ha offerto una deposizione estremamente chiara e veritiera sull'andamento dei fatti nelle vie laterali a via Tolemaide. Apertura di credito che però viene meno quando si tratta invece di credergli su altre questioni che lo stesso afferma, e peraltro anche molto più facili da comprendere anche dal punto di vista umano, ovvero il fatto che lo stesso abbia provato un'assoluta paura di subire lesioni gravi o addirittura la morte, e l'assoluta imprevedibilità della carica dei carabinieri. Peraltro, se andiamo a vedere anche chi è poi Firuzi Tabar Omid, è una persona che ha forse qualche precedente o qualche pendenza, sempre per reati connessi alla sua attività politica, non ne fa mistero. È persona che dice: da quando sono giovane seguo principalmente le questioni legate all'università, ai collettivi universitari, e quindi faccio parte di gruppi di studenti e di collettivi di studenti universitari, e infatti ero lì a Genova con gli studenti perché avevamo una nostra piattaforma di protesta sulla riforma della scuola, dell'università. Il Fiorucci Tabaromidi è anche però persona che non ha al suo attivo nessun episodio di particolare violenza, e che peraltro, lo dico con grande gioia, ha vinto un dottorato di ricerca due settimane fa, e quindi ha anche un percorso di studi e di vita sicuramente meritevole. Per Fiorucci Tabaromidi sono stati chiesti 6 anni, credo 6 anni e 6 mesi, per devastazione e saccheggio. In ultimo ovviamente rispetto agli imputati che hanno fatti contestati su via Tolemaide, in ultimo arriviamo a Toto Francesco, e veramente in questo caso abbiamo 2 condotte materiali, anche in questo caso, uno spostamento di cassonetti in mezzo alla strada e il lancio di 2 o 3 sassi, non si capisce se poi l'immagine è ripetuta o se invece sono 3 sassi, comunque insomma 2 o 3 sassi nell'arco di 3 secondi contro il blindato dei carabinieri. Tutti questi comportamenti avvengono fra le 14.45 e le 16.25, per cui in un arco di tempo e di luogo assolutamente compatibile con le cose dette in precedenza, e è totalmente inserito nell'ambito delle questioni che si pongono in via Tolemaide e zone limitrofe. Peraltro su Toto Francesco mi piace citarlo perché ci dà un po' la misura della modalità con cui il pubblico ministero non soltanto ha creato i DVD personali, ma anche di quella suggestione già citata da altri colleghi che ha operato nei confronti di questo tribunale, ha tentato di operare nei confronti di questo tribunale. E questo, cioè, si è certamente trattato di un errore. Qui nessuno sta dicendo che il pubblico ministero ha volontariamente omesso di indicare l'orario preciso di quel fotogramma, però ci dà la misura del tipo di lavoro, ovvero del tipo di suggestione che si cerca di generare, e dell'occhio con cui il pubblico ministero ha analizzato le fotografie poste a carico dei singoli imputati. Toto Francesco viene identificato in un fotogramma mentre chiacchiera con un gruppo di giovani vestiti di nero. Questa fotografia è inserita nel suo DVD personale e il pubblico ministero ci dice che quella fotografia lo ritrae alle ore 13.30 e suggerisce un incontro del Toto Francesco con elementi del blocco nero, quindi prima addirittura del corteo di via Tolemaide. Quindi una presenza del medesimo in delle zone diverse da quelle che lo stesso aveva dichiarato di aver frequentato. Cioè, Toto Francesco va al Carlini, scende con il corteo del Carlini e in quella zona rimane. Questo lo dichiara nell'interrogatorio davanti al pubblico ministero. Il pubblico ministero dice: no, in realtà non è vero, Toto Francesco alle 13.30 non è per nulla al Carlini. Toto Francesco è lì che parla con degli appartenenti al blocco nero, e quindi in questo modo suggerendo da un lato di certo che Toto Francesco ha mentito e dall'altro che Toto Francesco ha dei contatti con quelli che, sempre con quell'evidenza assolutamente asserita e mai dimostrata, sono appartenenti al blocco nero. Fortunatamente l'occhio vigile del consulente tecnico ha permesso a questa difesa di individuare l'orario reale in cui quel fotogramma è stato scattato, e sono all'incirca le 18.30, e ce lo dice un orologio del comune che è posizionato non esattamente nel fotogramma, ma in quello, non mi ricordo se poco prima o poco dopo. E questo soltanto per dare la misura del veramente di come è stato formato, anzi di come non è stato formato il materiale probatorio in questo processo, di come si è operato con una serie di astrazioni dai fotogrammi che sono agli atti, per andare a riempire il vuoto che stava fra un fotogramma e l'altro, e per riuscire soprattutto a confermare una teoria che, ripeto, viene solo asserita e mai e mai provata, neanche tramite l'ingresso in questo processo di un numero rilevante di indizi. E un po' lo stesso procedimento viene fatto anche sugli altri imputati assistiti da questa difesa. Ci dice infatti il pubblico ministero che ci dice varie cose, ce le dice, ripeto, non ce le prova, ma ci dice che esiste un corteo del blocco nero, ci dice che in questo corteo ci sono dei gruppi di persone, ci dice che all'interno di questi gruppi di persone o comunque nell'ambito di quegli agglomerati collettivi stanno alcuni degli imputati di questo processo. Io non rientro nella questione sul 419, ovvero sulla questione della differenza che c'è fra il dolo di danneggiamento e il dolo di devastazione e saccheggio e cosa è necessario provare nell'uno e nell'altro caso, perché appunto è stato ottimamente spiegato dall'altro difensore, peraltro in questa stessa giornata. C'è però ovviamente in questa dimensione un salto logico del tutto evidente. Ci dice poi ancora il pubblico ministero che ci si trova in una situazione di 400, di possibilità di applicazione del 419 quando c'è contestualmente un'attività di contrapposizione alle forze dell'ordine che determini da parte delle medesime l'impossibilità o l'estrema difficoltà di ripristinare l'ordine pubblico, di garantirlo e che quindi dà un contributo fattuale alla commissione di altri comportamenti che sono i comportamenti di furto o danneggiamento specifici della devastazione e saccheggio. E dice di più il pubblico ministero, c'è la piena consapevolezza di partecipare ad un'attività delittuosa comune. Il pubblico ministero questa cosa ce la dice, ma non ce la prova. Ci dice poi anche che non è facilmente distinguibile il comportamento dei singoli individui e la loro conseguente responsabilità. Che su questo si sfondi un principio del nostro ordinamento, che è quello che prevede invece strettamente la responsabilità personale in materia di diritto penale, ce lo ha ricordato oggi l'avvocato Somovigo e non ci ritorno. Però è un aspetto che è veramente fondamentale, che non si può astrarre nel momento in cui si chiede alle signorie vostre di pronunciarvi sulla penale responsabilità delle persone, rinunciare o evitare di affermare l'esistenza di comportamenti precisi a carico di queste persone. E se questo è quello che si fa sulla commissione di atti materiali, sulle responsabilità individuali in merito alla commissione, quindi all'elemento oggettivo del reato, tanto peggio si fa in merito all'elemento soggettivo e quindi in qualche modo anche alla teoria del concorso di persone. Intanto, dico l'ultima cosa sulla prova della materialità dei fatti, della commissione dei fatti e sulla contestualità della contrapposizione alle forze dell'ordine all'attività di danneggiamento. Noi questa contestualità in realtà non la vediamo praticamente mai, nel senso che noi vediamo una pluralità di situazioni in cui c'è un'attività di danneggiamento e altre situazioni in cui c'è un'attività di contrapposizione alle forze dell'ordine, che peraltro molto spesso non è un'attività di contrapposizione cercata, ma è un'attività di contrapposizione che consegue ad un intervento delle forze dell'ordine. Peraltro questi due aspetti non sono quasi mai su un piano di contemporaneità e quindi si fa anche un po' fatica a capire come fa il singolo imputato di un danneggiamento a doversi rendere conto, in maniera veramente quasi soprannaturale, del fatto che altrove si sta svolgendo un'attività di contrapposizione alle forze dell'ordine e soprattutto com'è possibile che ci sia un contributo fattuale vero dato da quell'attività di contrapposizione alle forze dell'ordine alla commissione del danneggiamento. E questo risulta ancora più evidente laddove si vada a verificare se veramente l'attività, anche nei momenti in cui è esistita, di contrapposizione alle forze dell'ordine abbia veramente determinato la difficoltà, o meglio, perché questo è richiesto, l'impossibilità di intervenire da parte delle forze dell'ordine su quei danneggiamenti. Questo non lo vediamo mai. Non abbiamo visto l'impossibilità di intervenire, non abbiamo visto neanche la difficoltà di intervenire, abbiamo visto al contrario la scelta di non intervenire, ma è un'altra cosa. Non scelgono di non intervenire perché c'è un'attività di contrapposizione delle forze dell'ordine, lo scelgono perché rispondono a dei principi e a una strategia di tutela dell'ordine pubblico che prevede anche la tolleranza della commissione di violazione di norme, diciamo così, di norme giuridiche, quale quella sul danneggiamento, limitate nel tempo e nello spazio. Ma il pubblico ministero sul concorso, rendendosi conto che ci sono moltissimi imputati e molti anche assistiti da questo difensore, che non hanno a loro carico la commissione di atti materiali, se non in rarissimi casi, molto spesso hanno a loro carico la commissione di atti materiali di resistenza, semmai, ma non certo di danneggiamento e tantomeno di furto. Allora ci dice il pubblico ministero che questa responsabilità in concorso viene ricostruita a prescindere. È veramente una teoria del concorso che ha degli elementi molto distanti da quelle che sono le regole del nostro ordinamento, perché la ricostruzione della responsabilità e della responsabilità in concorso, a prescindere dalla prova del fatto che un concorso, quando anche morale, sussista, non è una modalità che viene prevista nel nostro ordinamento. Ci dice il pubblico ministero: non c'è previo concerto. E molto spesso non c'è neanche la prova della commissione di atti materiali o della pluralità di atti materiali. E allora le premesse per provare il concorso ce le dà il pubblico ministero, anche qui in maniera assolutamente astratta e senza portare nessun elemento di prova, un po' come quegli studiosi matematici che fanno i modelli di analisi matematica dandosi, diciamo così, tutte le premesse e poi quindi sviluppando dei problemi all'interno di quelle coordinate che loro stessi si sono date. Questo è un po' quello che fa il pubblico ministero. Il concorso morale, anche attestandosi su quel minimo che è il rafforzamento del proposito criminoso, è praticamente impossibile da provare con il materiale che ha condotto in questo dibattimento il pubblico ministero. Ma di questo il pubblico ministero si rende conto e quindi fa, diciamo così, astrattamente una distinzione fra rafforzamento del proprietto criminoso e connivenza non punibile, per dirci però poi che alla fine, diciamo, di una lunga elaborazione difficoltosa, per arrivare poi a dirci che addirittura il semplice appartenere, la semplice presenza di una folla rafforza il proposito criminoso di coloro che stanno compiendo degli atti materiali, quantomeno sotto il profilo della difficoltà dell'individuazione delle persone che stanno commettendo l'atto materiale. E però allora veramente si ritorna a quella cosa un po' citata da tutti, ma non credo che sia un caso che venga citata da tutti, credo che veramente sia qualcosa di profondamente diverso da quello che normalmente si studia, si applica e si conosce della teoria del concorso nel nostro ordinamento, ed è veramente una responsabilità per la mera presenza. E diceva bene il collega Sommovigo questa mattina, citando l'episodio di Baldassarri. Baldassarri segue Puglisi per tutto il giorno, gli fa una serie di fotografie, peraltro Francesco Puglisi è anche uno che in posa ci si mette volentieri, l'abbiamo visto nelle immagini. E quindi, tanto più il fatto di continuare a seguirlo e fotografarlo potrebbe essere, in quel caso lì sì, indice di rafforzamento del proposito criminoso. E invece no, perché quello è chiaramente un giornalista. In realtà Baldassarri neanche è un giornalista, è un freelance di Faenza che torna a casa e consegna le proprie foto all'amico che lavora alla Digos. Ma nel caso citato invece dal pubblico ministero del giornalista del Corsera, Marco Imarisio, lui non viene imputato, c'è stata anche una battuta, no? Lui sicuramente non l'abbiamo imputato. E allora perché non l'abbiamo imputato? Perché noi conosciamo le motivazioni per cui il giornalista del Corsera Marco Imarisio era presente sui luoghi, però quelle delle altre persone non le conosciamo. Il pubblico ministero non ci ha provato in nessun modo che invece le altre persone, che come il giornalista del Corsera Imarisio, si trovavano a passeggiare in